possiamo adesso nel confronto che apriamo tenere presente tutto l'arco della giornata di oggi, perlomeno. Termino dicendo che il confronto può essere fatto di qualche domanda, può essere fatto di qualche ulteriore riflessione personale, può essere fatto di qualche applicazione più concreta alla nostra vita, alla nostra fraternità. Insomma, ecco, nel confronto in questo momento ci muoviamo con tutta libertà. La parola a voi.
No, questo sottolineare così spesso dello scrutare il volto del povero, mentre Patrizia parlava, mi faceva venire in mente quella parola di Pietro, là dove parla degli angeli che scrutano la grande meraviglia del mistero di Gesù che era stato nascosto nei secoli, perché di fatto il povero, perché siamo chiamati così a scrutarlo? Perché incarna quotidianamente il mistero di Gesù, vivendo ogni giorno la croce di Gesù. Quindi il punto cruciale è questo. E quindi al cristiano, secondo me, è chiesta una... c'è una testimonianza molto... molto seria, concreta, fedele e che può nascere solo da una grande preghiera di intercessione, di intervento dello Spirito su di noi, perché altrimenti noi non ne siamo capaci di reggere questo sguardo.
No, non so. Chi è che ordina gli interventi? Posso parlare? Vorrei solo dire due cose in breve che riguardano noi in quanto comunità, riguardano me e poi tutti noi. La prima è un'impressione generale derivata da quello che ci ha detto Don Fabrizio ieri e quello che è stato replicato oggi, e che... quello che uccide è la palude nella Chiesa, no? E la riflessione è quanto siamo vischiosi noi come comunità, cioè quanti attriti interni ci sono e quanta docilità invece ci dovrebbe essere nei confronti del dono dello Spirito Santo che noi abbiamo abbondantemente dal rapporto con la parola e con l'Eucaristia. E allora questa mi fa riflettere, perché una visione di Chiesa così ha bisogno, credo, da parte nostra di una corrispondenza in termini di vero ascolto dello Spirito Santo e meno personalismi, meno mettere davanti noi stessi, insomma, ecco, avere un'agilità maggiore, cosa che noi facciamo fatica ad avere, perché delle volte il nostro percorso è faticoso, no? Per fare un piccolo passo bisogna fare una grande fatica. Questa era la prima cosa. La seconda, per non tirarla lunga, riguarda la parte sull'omelia, che certamente è rivolta a coloro che devono presiedere le liturgie eucaristiche, ma che io mi sono sentito molto addosso e per due motivi. Uno, perché insomma lui la prende molto seriamente la parola di Dio, e se il sito nuovaevangelizzazione.it, per chi non l'avesse mai visto, riporta le omelie quotidiane del Papa di Santa Marta, e lì si vede che insomma evidentemente quelle omelie sono frutto di una lezione che lui fa prima, non so che ora si alza, credo molto presto la mattina, e quando arriva lì alle 7 a Santa Marta ha molto macinato la parola di Dio, persino il libro dei Maccabei, che forse leggeremo anche noi, che con grande timore e tremore, ma però lui la macina proprio. E poi lo dice anche nel testo, che va affrontata nella sua primo approccio testuale, insomma, cercare di capire. Però ecco, quello che fa lui è quel movimento che dovremmo fare noi, duplice, cioè applica tutto te stesso al testo e poi applica il testo a te stesso. Ora, io ho questa impressione che, guardando le sue omelie e guardando quello che ci diciamo tra noi in omelia dialogata, l'accento da noi caschi molto sulla prima parte, giustamente, perché non è che non voglio mica dire che non bisogna cercare di capire cosa voglia dire un testo, anzi, bisogna cercare di capire fino in fondo. Però poi, insomma, c'è meno questa seconda parte, che dovrebbe dare spazio a tutte le anime, a tutte le anime, anche quelle che non hanno fatto dei grandi studi o non conoscono le lingue sacre, non so, cioè io credo che, perché se c'è questa di applicare il testo a se stessi, è impossibile che qualcuno possa essere escluso, mentre invece delle volte ho l'impressione che questo meccanismo, cioè questo primo movimento che noi facciamo, alla fine sia esclusivo di quella fecondità spirituale che la parola di Dio ha nei confronti di tutti. Quindi io chiederei proprio, se fosse possibile, una riflessione su questo punto, tra quello che dice lui e come ci muoviamo noi in omelia dialogata. Poi è chiaro che sì, bisogna fare tutte le proporzioni, eccetera, eccetera, è chiaro che è un discorso analogico e non un discorso diretto, però quello che c'è dentro è molto serio. No, quello che ho detto era una provocazione anche per i superiori, eh? No, no, che non crediate che caschi così.
Due cose e mezzo. Ecco, la prima è questa, che se non ricordo male è la prima volta che noi ci troviamo per un documento pontificio. Non mi sembra che sia successo in altri. No, chiedo adesso, forse mi sbaglio. Beh, non abbiamo. No, su un documento di un Papa, non del Concilio delle Cose. Mi sembra che sia la prima volta in assoluto. Questo credo che sia significativo per un aspetto che accennava Claudio stamattina. Lui ha detto che ci sentiamo a casa. Io sinceramente direi anche di più. Cioè, questo Papa mi sembra la fotocopia di Don Giuseppe per certe cose, perché le tematiche che Don Giuseppe in tutta la sua vita ha cercato di portare avanti nel Concilio, sono tutte prese e in qualche modo rielaborate e anche portate forse a qualche conseguenza ulteriore, e questo mi sembra una cosa assolutamente nuova che non si è mai data in questi ultimi 50 anni. A parte Giovanni XXIII, ecco, con questo suo inizio del Concilio, ma poi però non c'è stato uno sviluppo per la brevità, ecco, del pontificato di Giovanni XXIII. Questa mi sembra veramente una cosa molto nuova, perché è un uomo che rispetto a tutta una serie di non solo idee, ma anche di vita vissuta, ecco, che la comunità ha portato avanti nel tempo, mi pare che ci sia veramente una fortissima sintonia, anche se si parte probabilmente da punti diversi di cultura, di retroterra, come abbiamo sentito. Però c'è una grande capacità, ecco, nostra, di riuscire a intercettare immediatamente, ecco, tante cose, tantissime cose. E quindi mi sembra che sia una cosa nuova, ecco, da un certo punto di vista, e che debba essere presa molto sul serio, appunto come diceva Andrea. E mi pare che questo per certi versi ci interpelli ancora di più, proprio perché, visto che insomma nel panorama ecclesiale questa recezione non è che sia tanto, ecco, approfondita e tanto forse capace anche di cogliere alcuni aspetti, da parte nostra forse c'è un maggiore impegno e anche responsabilità, proprio perché insomma c'è un terreno molto comune. E quindi sono tanti forse gli aspetti sui quali si potrebbe riflettere. Giustamente il Papa dice che è un programma per gli anni, quindi non è una cosa proprio che si debba esaurire in 3 giorni, forse ci vuole un po' di tempo, bisogna macinarlo un pochino bene. E mi sembra che questo tipo di, diciamo così, riforma o di esame, ecco, che noi potremmo fare, debba davvero coinvolgere tutti. Io mi sono posto però questo problema in questi mesi, perché ho fatto una presentazione di questo testo in parrocchia durante la Quaresima, insomma loro ho avuto modo di leggerlo, rileggerlo, insomma. E poi per una serie anche così di incontri fatti in questi mesi, ecco, un pochino mi sto interrogando su questo aspetto. Per noi famiglie in particolare, in cui l'inserimento, ecco, nella realtà della Chiesa locale è già in qualche modo dato per tanti versi, insomma. Però, ecco, rispetto a questo tipo di sollecitazione che ci viene dal Papa, ecco, forse ci potrebbe essere bisogno di una maggiore, come posso dire, approfondimento, chiarificazione, ecco, forse. Il Papa dice giustamente, e anche Don Fabrizio l'ha molto sottolineato, che non ci sono dei traguardi fissi che sono stabili per sempre. Don Giuseppe diede a suo tempo, ecco, un certo tipo di indicazione, però rispetto a questo e rispetto anche a questa particolare congiuntura, ecco, in cui oggi ci troviamo, io mi sto un po' interrogando, ecco, se, ripeto, noi famiglie in particolare, perché siamo in una condizione particolare, soprattutto rispetto ad alcune cose che dice il Papa, mi chiedo, ecco, se forse non ci sia chiesto qualcosa in più, qualcosa di diverso, fatto in, non lo so, insomma, è qualche cosa sulla quale un pochino, ecco, mi sembra, ecco, forse si potrebbe cercare di approfondire un po' di più. Anche Daniele ha citato quel paragrafo molto opportunamente in cui dice che, insomma, non si può sempre essere, come dire, a mezzo servizio, perché si rischia di perdere alcuni pezzi. Ecco, cosa vuol dire questo per noi? Come si può fare a mantenere una realtà più profonda e più solida, ecco, di partecipazione alla vita della comunità, ma nello stesso tempo anche, proprio perché oggi da un certo punto di vista c'è forse una congiuntura e una spinta ad andare in una certa direzione in questi luoghi appunto periferici in cui c'è veramente un estremo bisogno, ecco, di portare l'Evangelo, ecco, come noi ci possiamo porre? Non è una domanda retorica, sinceramente, proprio è qualcosa sul quale mi sto interrogando, ecco, che forse però potrebbe essere anche di altri.
Se fosse stato 3,5 sarebbe stato apocalittico, ma 2,5.
Giorgio.
Avrei bisogno di consultare però questo. Non so se fare a tenere in mano.
Io sedetto.
Che voglio leggere delle nomine di rito canonico.
E quindi vi ammazzo tutti.
No, è chiaro che il testo del Papa ci fa riflettere, però vorrei dire anche il Papa. Dunque, anche il Papa nell'Evangelii Gaudium mi sembra che faccia un'applicazione pratica di norme del codice di diritto canonico, il quale codice di diritto canonico ha recepito i principi del Concilio Vaticano II. E mi sembrano norme che nella Chiesa siano un po' state dimenticate. È per questo che mi sembra, così mi permetto di leggervele. Si dice che,
perché se no non si scherzi.
Dunque, nell'iPad c'ho tutti i codici.
No, così sono le mani libere.
Sì. Il canone 208 recita: fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del corpo di Cristo secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno. Mi permetto far notare che questa è una norma veramente innovativa, perché dice fra tutti i fedeli sussiste una vera uguaglianza, mentre fino a qualche anno fa c'erano i cristiani di serie A e i cristiani di serie B, e si diceva che c'erano due distinzioni fra i clerici e i laici, fra gli uomini e le donne. Pensate che fino al 1965 le donne non avevano accesso agli studi di teologia. Quando io mi sono sposato, lo ricordo sempre, che mi sono fermato in viaggio di nozze a dare un esame al Laterano, mia moglie doveva rimanere fuori perché era una donna. Ecco, è stato invece solo di recente che c'è questa uguaglianza. Tutti i fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre la comunione con la Chiesa. Però quello che è interessante è che questo Papa, mi sembra proprio lo raccolga in tutto questo suo testo dell'Evangelii Gaudium, è che si precisa quali sono questi diritti dei fedeli. Tutti i fedeli hanno il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino della salvezza si diffonda. I fedeli sono consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti tutti ad osservare una cristiana obbedienza. I fedeli hanno il diritto di manifestare ai pastori le proprie necessità, soprattutto spirituali, i propri desideri. I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri pastori gli aiuti. I fedeli hanno il diritto, sono tutti i diritti dei fedeli proprio, hanno il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi pastori. I fedeli hanno il diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni. Tutti i fedeli, in quanto partecipano alla missione della Chiesa, hanno il diritto, secondo lo Stato e la condizione di ciascuno, di promuovere e di sostenere l'attività apostolica. Si arriva perfino a dire che tutti i fedeli hanno il diritto di andare dal proprio vescovo a far presente gli errori che il vescovo commette. Cioè, una norma veramente innovativa. Ecco. Allora, voi vedete che questo Papa veramente sembra finalmente recepire queste norme che sono state veramente dimenticate. E dico una battuta di Don Gianni Braglia, perché ha sempre una linguaccia terribile: abbiamo perso 7 anni.
Io dico un'impressione personale, così generale. Una delle cose che mi ha colpito di più del documento, oltre alle tante che sono state riferite oggi, la gioia, l'evangelizzazione, la preparazione dell'omelia, a me ha molto colpito quei 30 paragrafi e passa sulle tentazioni degli operatori della pastorale, perché le ho sentite rivolte in modo particolare a me. Non tanto perché secondo me il Papa voglia parlare degli operatori della pastorale, perché se leggiamo quei paragrafi si riferiscono alla vita generale cristiana di una persona che vuole essere un buon credente, un buon discepolo del Signore. Oltretutto, su queste tentazioni, che potremmo dire mancanze, peccati, colpe, deviazioni, errori, malattie spirituali, il Papa è tornato anche diffusamente nel discorso che ha fatto ai vescovi italiani quando ha incontrato la CEI, i rappresentanti della CEI, con delle sfumature diverse, perché i suoi interlocutori erano dei vescovi, ma con delle cose che riprendevano molti di questi 30 paragrafi. E quindi li ho sentito proprio come un'indicazione del Papa metodologica, anche perché è nella prima parte del documento, che è molto lungo. E c'è anche questa sapienza da parte sua, ci ha indicato forse quali sono le cose da cui partire, non ci ha fatto un progetto come chiedevano quei parrocchiani a Don Fabrizio, però forse ci ha voluto indicare che per una nuova evangelizzazione, per scoprire questa nuova gioia di annunciare il Vangelo, è necessario preliminarmente fare un esame di coscienza personale, comunitario, parrocchiale, diocesano, episcopale, degli operatori della pastorale. Senza questo discernimento, forse pensiamo di fare dei passi a cui non siamo pronti, capaci, abilitati, non siamo in grado di compiere, di andare nella direzione che poi lui ci indica. E in questo mi sembra di cogliere anche un aspetto di quello che ha detto Don Fabrizio quando ha detto che si sente molto nella formazione di questo Papa la sua preparazione di tipo gesuitico che deriva dalla Compagnia di Gesù. Perché proprio quando si fanno gli esercizi della Compagnia di Gesù, la prima settimana è questo discernimento alla luce di criteri evangelici della propria esperienza, della propria situazione spirituale, a che punto sono, quali sono le mie malattie spirituali, dov'è che io zoppico, dove faccio fatica a respirare, a camminare. E quindi mi sembrava che il Papa stesso indicasse che era necessario questo esame preliminare su queste tentazioni, lui le chiama tentazioni. E all'inizio di questi 30 paragrafi dice che questo esame di coscienza, che io ho sentito riferito a me, riguarda tre momenti essenziali che sono necessari, uno collegato a quell'altro. Sono stati anche riferiti, ma in termini diversi stamattina. Il primo momento è il discernimento, discernere con criteri evangelici la propria esperienza e la propria esistenza. A che fine? Al fine di passare al momento successivo che è il risanamento, cioè una purificazione, un desiderio individuato, certe mancanze, di eliminare queste cose che potrebbero appesantire o addirittura impedire la gioia dell'evangelizzazione. Quindi discernere, risanare per motivare, o se volete usiamo un'altra parola che è stata usata stamattina, per riformare, per operare un vero e proprio cambiamento, che è un cambiamento che avviene su motivazioni nuove, su una nuova sensibilità, su una nuova... E allora sentivo molto riferite a noi e a me in particolare, anche a noi, alla nostra comunità nei nostri ultimi anni, ma in generale a tutta la Chiesa italiana, le cose che poi lui dice in questi 30 paragrafi riferiti a situazioni molto diverse, ognuno può riconoscersi in qualcuna di queste righe. Ma alla fine lui dice così, e questo che mi ha fatto molto riflettere, dice: ma se noi siamo così, chi vogliamo evangelizzare con questi comportamenti? Paragrafo 100, siamo alla fine di tutta questa lunga sezione. E in questo esame lui va molto, si dimostra un vero maestro del discernimento spirituale, un vero maestro dello spirito, esercita qui la sua paternità nei confronti di tutte le anime, di tutta la Chiesa. Il proprio dovere quotidiano, le proprie attività vissute male, senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che le renda desiderabili. Chi non è passato in qualcuno di questi momenti? Una fatica non serena, ma tesa, pesante, insoddisfatta e in definitiva non accettata. Se penso alla mia vita parrocchiale, ci sono dentro tutto qua io. Si cade facilmente nell'accidia perché non si sa aspettare, si cercano risultati immediati, non si tollera il senso di qualche contraddizione, un apparente fallimento, una critica, una croce. Così prende forma la psicologia della tomba. Cioè, ma io questo mi ha descritto, qui mi descrive il Papa, dall'82 all'83 ho spulciato qua e là perché io mi sono visto fotografato. Si vive la costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, Una delle tentazioni più serie che soffocano è il senso di sconfitta, che è stato ricordato questa mattina, che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. E poi diversi paragrafi sulla mondanità spirituale che assume tantissimi, anche diversissimi, atteggiamenti. Dice, questa stessa tentazione porta ad essere in guerra gli uni con altri, si alimenta uno spirito di contesa, e attenzione, qui parla di noi, mi fa tanto male riscontrare in alcune comunità cristiane e persino tra persone consacrate si dia spazio a tante diverse forme di divisione, di diffamazione, di gelosia, di desiderio di imporre le proprie idee. Chi vogliamo evangelizzare con questi comportamenti? E poi ai vescovi ha finito così. Ha detto tante critiche varie, dice, le chiacchiere offensive, le inutili lamentele, la durezza del giudizio, il lassismo deresponsabilizzato, parlava ai vescovi, quindi pensate con quale franchezza lui parla, la gelosia, le invidie, l'ambizione, le consorterie, i settarismi, fino al passatismo intransigente. Quanti vescovi dovrebbero... cioè l'amore per il passato, gli anticonciliari, i preconciliari, il messo in latino, non so,
reazionari.
E dice l'uniformità impositiva, i vescovi che vogliono imporre in maniera uniforme, uguale in tutto il mondo, non tenendo conto dell'altro, dell'interlocutore, della propria, dell'oggi, del tempo. Non so, scusate, sono stato...
Al 189 è scritto: la solidarietà è una reazione spontanea di chi riconosce la funzione sociale della proprietà e la destinazione universale dei beni come realtà la destinazione universale dei beni come realtà anteriore alla proprietà privata. Il possesso privato dei beni si giustifica per custodirli e accrescerli in modo che servano meglio al bene comune. Per cui la solidarietà si deve vivere come la decisione di restituire al povero quello che gli corrisponde. In questi giorni, parlando un po' per puro caso con un amico prete di Don Milani, mi ha riferito questa testimonianza. Cioè, Don Milani, quando andava a Milano con i suoi ragazzi, era ospite della famiglia di Ichino, che forse conosciamo tutti, economista del Ichino. È un economista che si occupa dei problemi del lavoro, è stato anche ministro, è una persona molto brava e competente dal mio punto di vista. E quindi lui era ospite di questa famiglia, una famiglia di Milano ricca, che però si prestava a queste accoglienze, quindi ospitare Milani, Don Milani con i suoi ragazzi. E Don Milani con Ichino giovane diceva: certo, tu sei nato in questa famiglia e quindi goditi pure tutte le comodità, le cose belle che questa famiglia ti offre. Però ricordati che compiuti 18 anni queste cose dovrai cominciare a restituirle. E a questo proposito a me è venuto in mente, mentre leggevo questo paragrafo, quello che si dice in questo libro a proposito della proprietà privata. Per la forza dello spirito di Giacomo Lercaro. E a un certo punto si dice: perciò sinora ci sono trattati di preferenza altri temi, come per esempio quello della legittimazione e difesa della proprietà privata, che per sé, allo stato attuale, interessa di fatto solo una ristretta minoranza e che per sé non è un tema cristiano in senso proprio.
Cominciamo a dire qualcosa. Questo è un tema che ci sarà domani, quindi lasciamo rispondere a chi domani farà la relazione. Sulla prima cosa che ha detto l'Angela, sulla fatica di guardare il povero, mi sembra che le citazioni che fa il Papa, quella di Santa Teresina, la fa non per la grazia preveniente, ma la fa riguardo a questo, perché quella citazione di quando c'è questa sorella che deve servire, poi dice che sente come un suono angelico, da quel momento la vede in un modo diverso. Quindi in questo caso mi sembra che ci sia una trasformazione di sguardo, che è un dono del Signore, certamente legata però al fatto che lei comunque la stava servendo. Non è venuta questa visione indipendentemente dal servizio che stava esercitando. E l'altra citazione che dicevo anche stamattina è quella di San Francesco, che cita per vari aspetti, lo cita per la Chiesa povera dei poveri, no, non qua ma in generale, la Chiesa povera per i poveri, ma la cita spesso riguardo all'episodio del lebbroso, che è analogo a questo. Anche lì si tratta di uno sguardo diverso, però anche lì mi sembra che ci sia il passo che fa Francesco per andare verso il lebbroso, dopodiché lo riconosce come la presenza del Signore. Quindi ci vuole uno sguardo diverso, ma che non probabilmente non è una cosa che avviene improvvisamente, ma avviene in quella crescita che diceva a proposito dell'essere peccatori che però fanno un passo alla volta, che man mano che si fanno dei piccoli passi, alla fine il Signore può far vedere, donare questo sguardo. Sull'omelia sono d'accordo con Andrea, che bisognerebbe esaminarla davvero. Come diaconi modenesi probabilmente alcune cose dovremmo farle, per esempio che non ci giriamo attorno al testo, quando dice che sì, è tutta la scrittura e quindi tutto il libro che leggiamo, ma c'è una parola specifica del testo, che nell'introduzione che facciamo non parliamo di tutto il resto, di tutto il libro dell'Apocalisse, di tutti i capitoli precedenti e successivi, senza cogliere il punto del testo. Questo credo che possiamo cercare di farlo, così come di essere brevi nell'introduzione. Non possiamo fare un intervento di 5 minuti, perché se dura un quarto d'ora l'omelia, il dialogo biblico, poi ci sarebbe comunque un compito del Presidente che dovrebbe fare quella cosa che qua dice il Papa, che è quella che ci diceva anche Don Giuseppe, cioè di portare quella parola che abbiamo ascoltato e di cui abbiamo detto qualcosa verso la realizzazione di quella parola che è la celebrazione eucaristica. E questo di per sé è difficile che in un dialogo biblico lo possiamo fare nei singoli interventi. Questo dovrebbe essere il Presidente che alla fine indirizza a questo, perché siccome la parola va sempre concretizzata, ci veniva insegnato che la concretizzazione maggiore della parola che ascoltiamo è nel momento della Pasqua del Signore. E quindi però sono d'accordo che bisognerebbe esaminarlo davvero, perché è una cosa fondamentale. Il Papa a un certo punto comunque dice, al paragrafo 150, che si comunica agli altri ciò che uno ha contemplato. Quindi la parte della preparazione è fondamentale per questo. Tra l'altro, inciso, questa citazione è di San Tommaso. Mi ha fatto impressione che in tutta l'Evangelii Gaudium c'è un numero di citazioni. Allora, il numero maggiore è di Giovanni Paolo II, ovviamente, perché è quello più vicino, quello che ha scritto è stato tanto tempo Papa. di Benedetto XVI, anche quello ovviamente, perché alcune cose le ha iniziate lui, anche questi alcuni discorsi, di Paolo VI per il motivo che abbiamo detto ieri, dopodiché c'è San Tommaso. E a me ha colpito perché mi sembra quasi che, a parte che sono tutte citazioni molto belle, ma è quasi che voglia dire a chi potrebbe porre dei problemi che si sta dicendo una cosa che non fa parte della tradizione, tra virgolette, della Chiesa, che invece il massimo esponente di questa tradizione ha detto queste cose. Quindi il numero maggiore di citazioni, a parte i tre papi, è quella di San Tommaso, che è comunque una di queste, è questa qua, in cui si... e quindi che quando parliamo dell'omelia dovremmo parlare anche della preparazione. Poi faremo gli adattamenti secondo i nostri tempi, i nostri ritmi, il fatto che siamo famiglie, che abbiamo figli, che siamo in fasi diverse della vita, i tempi che abbiamo, lavorativi, eccetera, questo è un altro discorso, però forse bisognerebbe parlarlo. L'ultima cosa su quello che diceva Guido, io credo che sia vero. Io credo però che bisognerebbe anche essere presenti nei momenti in cui a livello diocesiano parliamo, cioè nel senso che abbiamo fatto un anno sull'evangelizzazione a Modena di diaconi modenesi, facciamo l'aggiornamento sull'Evangelii Gaudium a ottobre, dopodiché stiliamo un documento dei diaconi modenesi sull'evangelizzazione, se si fosse presenti e si desse il contributo saremmo tutti contenti. Però questo è un po' polemico, però cioè, secondo me bisogna essere presenti anche quando ne parliamo, perché altrimenti cioè, a livello di chiesa locale bisognerebbe esserci. Poi può essere che sia faticoso, che non si concluda niente, che non si sia ascoltati da nessuno, però facciamo un'elaborazione anche nostra, mi sembra... Poi può essere inutile, però credo che il modo primo sia quello di esserci nei momenti in cui facciamo delle riflessioni su cose che ci stanno a cuore, perché se parliamo di cose che non ci interessano, però siccome l'aggiornamento modenese lo decidiamo noi sostanzialmente, cioè Francesco, Mimmo, io, cioè... Quindi è una cosa fatta in casa, Carlo, cioè voglio dire, siamo tutti ci siamo tutti.
Io non ho preparato niente, ma forse penso che sia un bene, perché sono tantissime le sollecitazioni che mi sono venute in mente in questi due giorni, talmente tante che proprio mi si affollavano nella mente così mentre le ascoltavo, insomma, senza nessuna capacità anche di porle insieme l'une con le altre. Dico soltanto con le mie impressioni, per così dire, alcune linee che a mio avviso si intende dover cercare di percorrere in termini personali, anche se non è nessuna voglia, perché insomma, insomma voglio dire, la stanchezza si avverte a volte anche alla fatica, no? Anche nella vita comunitaria, ma siamo qua e l'atto di fede va comunque fatto, e alcune speranze che ho, insomma. La prima cosa è quello di uno sguardo onnicomprensivo sul documento e quindi sull'esortazione rivolta al nostro cuore, grandi pensieri, siamo davanti a un progetto, no? A un progetto che io spero coinvolga tutta quanta la comunità, a tutti quanti i suoi livelli, con riguardo alle famiglie, ma io direi anche Guido, con riguardo, senza polemica, in persona mia, anche riguardo ai residenti, tante volte mi fanno arrabbiare, per cui spererei che anche loro, insomma, si facessero coinvolgere in questa dinamica, per così dire, poi ma dovrebbe valere per me anzi tutto, a tutti quanti i livelli, tutti i discorsi fatti, mi sembra che si intestino gli uni con gli altri, no? Angela poneva in rilievo un tema che d'altra parte domani verrà affrontato, e che è un tema decisivo, tocca l'economia, tocca il discernimento della realtà, riguardo anche tematiche che riguardano il capitalismo. Il Papa l'ha minacciato perché ha osato attaccare il neoliberismo e l'omelia, tutti gli aspetti in realtà si compenetrano in modo indissolubile gli uni con gli altri. Allora, così, dal mio punto di vista, la prima mia grande speranza sarebbe quella che da qui, da questo primo impatto con un documento documento che non è un documento, ma è un'esortazione rivolta da un papà, insomma da un papà, nascesse un desiderio di preghiera, anzitutto riguardo proprio al discernimento futuro, insomma, no? Una richiesta di una luce profetica che tocchi tutti quanti gli aspetti che abbiamo affrontato e che ovviamente abbiamo affrontato in termini, e che affronteremo domani, ancora in termini preliminari, insomma. Questo abbandono, questa ricerca della volontà del Signore, questo desiderio di un lasciarsi interpellare a tutti quanti i livelli, no? Dall'omelia a una riflessione sulla povertà, al discernimento sulla vita economica di oggi, che c'è moltissimo nel testo, agli aspetti inerenti alla vita comunitaria, insomma, in tutti quanti gli aspetti, in tutti quanti gli elementi. Quello che a mio avviso un po' è mancato negli ultimi anni, in base alla mia sensibilità, è questa ricerca del carisma della profezia, quello che Don Giuseppe aveva e che nella fede possiamo sperare che abbia consegnato la sua comunità. La profezia, ecco, quindi il testo allude a un progetto per l'appunto, no? A tutti quanti i livelli, ci interpella, poi vengono le varie specificazioni, ma anzitutto viene un atteggiamento del cuore, un pensare in grande, un abbandono e uno sguardo onnicomprensivo sulla realtà comunitaria, vive nella gioia, è capace oggi di mettere a disposizione della Chiesa il dono che ha ricevuto, oppure io per primo ripenso a me stesso, invidio i carismi degli altri, e come? Sono rattrappito, sono le mie piccole cose, penso ai miei quattro interessi. La riflessione, dicevamo, negli incontri preliminari deve essere anzitutto condotta a livello personale, e anche però insieme, ma anzitutto per livello personale. Cito solo un testo per dire che poi il testo è facile, ma fino a un certo punto, no? Di economia io non so purtroppo un accidente di niente, di ideologia forse un po' di più, insomma. Quando qua dice alla numero 89, l'isolamento che è una versione dell'immanentismo, qui ci vorrebbe il nostro Luca Monaco, che in tre ore forse ci spiegherebbe che cos'è l'immanentismo, partendo da Kant naturalmente e tornando a Kant, ma insomma, l'isolamento che è una versione dell'immanentismo si può esprimere in una falsa autonomia che esclude Dio e che però può anche trovare nel religioso una forma di consumismo spirituale alla portata del suo morboso individualismo. Beh, non è che sia così semplice, evidentemente. No? In ogni caso, sembra dirci il Papa, mi pare che significhi questo, no? L'isolamento è fonte di tristezza, l'isolamento contrasta con la mistica addirittura del rapporto con l'altro, se persone così non l'ho mai trovata, e la mistica del rapporto con l'altro significa tra le varie cose che evidentemente nell'altro incontro il Signore e che se nell'altro non vedo il Signore non ho un rapporto vero con Dio, oh ragazze, quindi messo in gioco il mio rapporto con Cristo. La parola mistica è una parola enorme, non mai vista usata con questa portata, la vivo. La prima domanda da farsi è questa, perché se manca questo, manca ogni possibilità di una riflessione comune, no? Tutto diventa slogan, no? Come fai a riflettere se non condividi una mistica del rapporto con l'altro che si traduca in un desiderio di cercare insieme la volontà del Signore? D'altra parte l'isolamento, poi ho finito, che cos'è? Una versione dell'immanentismo, quindi quando noi ci immaginiamo, quando io vivo un rapporto con la scrittura, un rapporto col Signore in termini individualistici, come qua dice, cosa faccio io? Cado in una forma di consumismo spirituale alla portata del morboso individualismo, che poi il vivere spirituale di oggi, no? Delle nuove sette, delle nuove religioni, dello yoga, del New Age e tutti quanti gli aspetti. Ora, questo, concludo, no? Mi pare una premessa comunque importante, lo sguardo onnicomprensivo è uno sguardo fatto in termini personali, prima ancora di arrivare, ripeto, ai singoli aspetti, ma completo, no? Che tocca tutti quanti gli ambiti, è uno sguardo che poi ci conduca a un rinnovato desiderio, anche faticoso, di condividere tutto questo, sapendo che poi l'alternativa è la tristezza, o una falsa religione, perché se non c'è questo, di fatto, quello che tu vivi, per certi aspetti è toccato dal sentire di oggi ed è il discernimento sul sentire di oggi in termini economici, in termini ideologici che ci deve portare anche a individuare quell'area cattiva che noi respiriamo, perché in questa area ci siamo tutti quanti dentro e non è un caso che viviamo con tante difficoltà la comunione vicendevole, il rapporto coi beni della terra, perché siamo dentro questo mondo per certi aspetti e quindi il documento ha una sua integralità, una sua interezza, una sua coerenza ed è soltanto insieme che si può sperare, a mio avviso, di riniziare un cammino di conversione e di gioia.
Parlare dopo Gigi ci vuole un po' di coraggio, ma dicevo che parlare dopo Gigi, e lo ringrazio per quello che ha detto, ci vuole un po' di coraggio. A me subito verrebbe da dire, perché sono diverso da Gigi, la diversità è una ricchezza, no? Ecco, dovrebbe dire com'è buona la mortadella. E pensavo ai miei scolari, appunto, che durante l'intervallo andavano alla baracchina e dicevano: voglio un S con la mortadella. Ecco, questo per dire, ecco, però in realtà, cioè, il mio sentimento vero, e questo desideravo proprio comunicarvelo, è di una grandissima gioia, proprio di una grandissima gioia. Sono anni che, perché è così, ecco, che dico ai miei figli e a voi, a qualcuno di voi anche in privato, che il Signore appunto mi sta regalando, parlo da vecchio evidentemente, insomma, no? Mi sta regalando una meravigliosa vecchiaia, ecco, piena di gioia. Io lo sto sperimentando adesso, che cos'è la gioia. Prima, tanti anni fa, era una parola che mi dava fastidio. Mi dava fastidio, e adesso invece l'assaporo con tutta l'abbondanza di cui me la dà il Signore. E quindi proprio così, un sentimento di questa gioia poi è aumentata moltissimo appunto con l'elezione di questo Papa, ecco. Il sentimento è veramente, non trovo altre parole, quale gioia, ecco, quando mi dissero il suo nome è Francesco. So che sono stati tanti, ecco, che hanno pensato la stessa cosa, io li ho sentiti e io lo dicevo, e questo accresce ancora di più, ecco, proprio perché allora si scopre che era un sentimento unanime, ecco, questa attesa, questo desiderio. Questo sollievo, ecco, è un grande sollievo. Io ho vissuto l'esperienza pastorale del cardinale Lercaro, ecco, Don Giuseppe ci ha sposati, l'Adriana ed io, quando lui era provicario generale, quindi eravamo nel pieno della... Ecco. Poi dopo ci sono stati questi, non so... 50 anni, diciamo così, di normalizzazione, ecco, proprio un rullo compressore sempre più, ecco, e allora abbiamo cominciato a tirare il fiato, quindi questa grandissima gioia accompagnata da una grande gratitudine, ecco, di essere qui con voi, di essere in questa comunità. Sento un affetto grandissimo e vorrei trasmetterlo, ecco. Però volevo anche dire che secondo me questa, stavo per dire enciclica, guai, non si può dire enciclica, questa esortazione, no, l'ha detto un autorevolissimo arcivescovo, ha detto ricordatevi che è un'esortazione, non è mica un'enciclica, Sì, sì. Sì, l'ha detto, ho sottolineato, appena uscita, state attenti. Ecco, e allora io volevo dire che però questa esortazione è per noi, è proprio per noi. Noi qui, ciascuno di noi, la nostra piccola comunità, ecco, certamente questo si estende poi a tutta la Chiesa, ma a cominciare è per noi. E quindi, siccome è venuto fuori, ecco, un po' questo problema, insomma, sì, io lo sento soprattutto in riguardo all'omelia, ecco, cioè, è stato detto, no, che tante di queste cose Don Giuseppe già le diceva. Don Giuseppe diceva che nell'omelia bisognava anche tirare un pochino le cose in politica, no? Bisogna dire, ecco, e allora noi, ecco, che cosa... sì, troppo spesso, non è una cosa così, troppo spesso sì, forse non c'è il tempo, ecco, e ci si limita a dire quello che dice questo, quell'altro commentatore, cose utilissime, ma io sento che manca proprio quel pensiero finale, ecco, che dice, e allora noi cosa facciamo? Ecco, questo per quanto riguarda l'omelia. L'altro è per quanto, l'altra cosa è, che è quella che poi mi fa soffrire più di più, è queste discussioni, ecco, che discussioni, ecco, fra di noi, che non sono delle discussioni, ma diventano dei litigi. La discussione deve restare una discussione. E non sbranarci così, davvero, siamo piccoli e è così. Poi saltando di palo in frasca, ecco così, è il problema della povertà che abbiamo sentito tante volte, ecco, anche questo mi ha dato un grandissimo sollievo, perché facevamo voto di povertà e poveri, mi pare che non siamo nessuno, o quasi nessuno, non lo so, non voglio fare nessun calcolo, ecco, però facciamo un voto di povertà. Ecco, allora questo impegno, ecco, veramente, ecco, che per certi aspetti può essere ancora più impegnativo, ecco, che quello che ci è stato dato non è per noi, che va assolutamente condiviso.
Volevo dire una cosa, che così, che sentendo un po' parlare di esami di coscienza, di se stessi, ci sono dei rischi, nel senso che la conversione è sì personale, anzi sicuramente è personale, ma non è solo personale. Al paragrafo 26, citando Paolo VI, dice: invito ad applicare l'appello al rinnovamento per esprimere con forza che non si rivolgeva solo ai singoli individui, ma alla Chiesa intera. La Chiesa deve approfondire la coscienza di se stessa, meditare sul mistero che le è proprio. Deriva da questa illuminata e operante coscienza uno spontaneo desiderio di confrontare le immagini ideali della Chiesa, quale Cristo vide, volle e amò come sua sposa santa e immacolata, e il volto reale quale oggi la Chiesa presenta. Questo vale non solo per la Chiesa, ma vale anche per la nostra comunità. Cioè ci deve essere anche una riflessione sulla conversione della comunità, perché a volte accentuare o solo l'una o solo l'altra, ci sono entrambi i rischi. Bisogna sempre tenere presente le due conversioni, come il popolo aiuta a convertire il singolo aiuta a convertire il popolo. Non vanno mai separate il popolo dal singolo, perché a volte si rischia di dire: allora io mi devo convertire, quindi tutta la colpa è mia, e si entra poi in uno spiritualismo individualista, pensando che poi, perché poi non è vero che la somma delle conversioni poi forma la Chiesa, perché poi ci rischiano, ci sono anche in senso buono, infatti lo dice anche Francesco, per amore della Chiesa ci sono degli individualismi che poi portano a separazioni, a divisioni, ecco, quindi attenzione sempre a questa unità tra riforma, conversione, sia di se stessi, quindi un esame di coscienza personale, ma anche comunitario sempre.
Allora, io sono venuta soprattutto per le quote rosa, nel senso che qualche donna bisogna che parli, altrimenti sembra che la riflessione sia solo, sì, oltre all'Angela, vabbè, però insomma siamo ancora pochi. Ecco. Vabbè, ma lei faccia parte dei relatori, non c'entra, insomma. E vabbè, io posso dire questo: ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di quaresima senza Pasqua. Ecco, questa è l'accusa che mi fanno sempre in casa mia, quindi io mi sono trovata tranquillamente, felicemente rappresentata da questo. Quindi già il titolo di questa esortazione, sì, la gioia del Vangelo, dico rallegrati, tutte queste belle cose che vanno molto contro appunto quello che è il mio vissuto, nel senso che davvero credo che sia una grande tentazione, un grande peccato quello che poi si compie invece di non aderire a questa gioia del Vangelo, sebbene ecco, all'inizio quando sono partita a leggere questo testo continuavo a dire: ma insomma gioia, adesso poi lui parla di gioia, però poi è la fatica dei figli, è la fatica della realtà di tutti i giorni, è la fatica di qua, dove la mette? Dice: mo sì, ci sono anche quelle, però la gioia del Vangelo deve prendere piede, deve inondare la vita di ciascuno di noi. Allora tutto, posso dire che insomma in realtà mi ha anche abbastanza convinto, ecco, e credo che poi questo sia già il primo dei frutti insomma di una lettura di questo testo. e cioè che insomma certe cose che le sappiamo però vanno continuamente dette e ridette, perché è ovvio che la quotidianità e le fatiche fanno sì che si spengano in noi molti di questi che sono invece i doni più grandi che abbiamo ricevuto, e se insomma e ogni strumento deve essere utile perché per poterci davvero fare riscoprire la grazia dell'incontro, di questo amore di Dio che qua, come dice appunto al punto 8, si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e dall'autoreferenzialità, giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani. Allora qua certo ci vuole anche, bisogna anche capire che in ogni caso non è tutto così semplice, c'è uno sforzo di riconoscere insomma questi doni, e mi sembrava però che appunto in questa prima parte, nella prima parte dell'esortazione ci fosse molto l'insistenza su questo aspetto, cioè su questa grandezza dei doni che abbiamo ricevuto, io li leggevo sempre così, a livello personale, a livello comunitario all'interno della famiglia e all'interno della Chiesa, ma i tre livelli devono rimanere insomma. E mi ha soltanto sollecitato questo ritornello che torna alla fine di vari capitoli, tipo alla fine dell'86 non lasciamoci rubare la speranza, alla fine del 92 non lasciamoci rubare la comunità, qualche volta uno spererebbe che invece gliela rubassero, non lasciamoci rubare il Vangelo, non lasciamoci rubare l'ideale dell'amore fraterno, vabbè adesso non ho 101 questo per esempio, e poi mi sono poi fermata qui insomma al 109, non lasciamoci rubare la forza missionaria. Insomma mi sembrava che questo ci conclude, cioè di riprendere un po' quello che diceva Tonino alla fine, no? Cioè di riconoscere poi che insomma se non dobbiamo lasciarceli rubare, perché ce li abbiamo già, sono tutte cose che ci sono state donate, nel battesimo, nell'adesione alla comunità e quindi nell'adesione alla grande chiesa, alla chiesa locale, alla chiesa, alla porzione di chiesa che siamo noi come piccola comunità. E che quindi questo sicuramente è il primo momento, la prima cosa da cui partire, questo grande rendimento di grazie che allora sì ci può permettere di sperimentare la gioia del Vangelo nonostante la fatica di tutti i giorni, nonostante che se uno comincia a pensare a quello che lascia a casa, a quello che succede, probabilmente la tristezza domina e ti viene anche da così, perché i problemi sono tanti, quindi però davvero credo che ciascuno di noi abbia sperimentato in qualche modo nello spirito proprio questa differenza tra quello che è la felicità e la gioia così come viene data com'è nel mondo e quello che invece è la gioia che scaturisce dal Vangelo e dall'annuncio della risurrezione, di questo grande mistero che si è compiuto e di cui tutti noi parliamo, aderiamo. Detto ciò, finisco dicendo che per me è ancora molto presto cercare di entrare nel concreto di come applicare tutti questi pensieri a quello che è la nostra realtà, sempre nei tre livelli, individuale, comunitario ed ecclesiale più ampio. Tante sollecitazioni ci possono essere, si può parlare dell'omelia sicuramente, però mi piacerebbe mantenere ancora un po' l'unità anche a me di questa esortazione, perché anche per quanto riguarda noi come comunità, non possiamo ritenere, cioè dovremmo provarci a chiedere in che modo davvero come comunità noi siamo capaci di annunciare il Vangelo nel mondo attuale, quindi in che cosa consiste la nostra missionarità. Certo, non è solo, e io ribadisco, non è soltanto cioè l'omelia, insomma, cioè, nel senso che è la cosa più pratica di cui abbiamo parlato, ma credo che tutte queste dimensioni vadano tenute presenti, no? E quindi insomma questo discorso appunto della mistica della fraternità, il discorso dell'annuncio attraverso l'omelia e attraverso tutti la liturgia stessa, che per noi è un elemento fondamentale di comunione ma anche di annuncio. che però, così come l'essere chiesa povera tra i poveri, sono, così come appunto l'ultima cosa che dico e che a me ha colpito molto sia ieri che oggi, questo concetto di popolo, che è molto più ampio di semplicemente di popolo di Dio. A me questo è piaciuto moltissimo, perché è l'unico elemento che davvero mi aiuta a capire cosa vuol dire di andare alle periferie, di andare fuori, perché se davvero è la fraternità a vari livelli, ma questa fraternità umana che unisce tutti gli uomini rimane l'elemento fondamentale, perché è quella che è voluta da Dio, che è Lui, che è il Padre di tutti, che sia che le persone, l'uomo lo sappia e non lo sappia. E quindi mi sembrava che tutti questi temi andrebbero forse in prospettiva futura un po' enucleati, fissati, e poi, come qualcuno accennava così mentre lavavamo i piatti, no Barbara, e pensare eventualmente ad una ripresa in un altro momento di tutti questi temi, e con una possibilità appunto di entrare anche un po' più nel concreto a vedere che cosa può significare. Per noi personalmente, credo che riguardi ciascuno di noi, per noi come comunità mi interesserebbe in questo momento di più che come Chiesa in generale, perché tutto sommato anche noi poi nel nostro essere insieme siamo una porzione di Chiesa integrata e inserita nella comunità locale, ovviamente, ma anche noi abbiamo un compito specifico che va valorizzato, perché i doni che abbiamo ricevuto ci sono, insomma, e vanno, insomma, messi a disposizione di tutti.
Sono tranquillo. È che no. È che partendo dall'intervento di Andrea, io ho fatto sto pensiero: ah, guarda, la cosa che avrei detto io. Poi subito quello di Guido: ah, guarda, anche questa. No. Fino all'ultimo della Daniela, ma anche Gigi, anche della Daniela, di tutti, insomma, ecco, forse il diritto canonico, quello non riuscivo. Benissimo. È vero, ecco lì. No, nel senso che a me piace sempre poi molto tirare alla fine, arrivare molto sul concreto. Allora io credo veramente che questo sia una cosa di grandissima importanza, che ci riguarda proprio del tutto. Perché è vero che c'è molta assonanza con Don Giuseppe, è anche vero che forse in effetti ci si è un po' anche distanziati, insomma, no? dai percorsi di origine. E allora mi domandavo se era possibile, proprio per scendere nel concreto, se l'Evangelii Gaudium non poteva diventare oggetto dello studio dell'anno prossimo. Io non so bene come, però se c'è qualcosa di organizzato, azzardiamo, ribaltiamo il programma e ci mettiamo dentro questo. Non so bene come, perché riguarda noi, riguarda la comunità, riguarda la Chiesa, ma riguarda i nostri figli, no? I giovani, il rapporto della comunità con i giovani. Per me è di importanza sostanziale questa roba qua. E quindi credo che gli vada data la giusta collocazione.
Potermi fermare un po' ascoltando le relazioni su questa esortazione mi ha riportato alla memoria la contentezza che io provai quando venne fuori il titolo e l'impostazione dell'ultimo capitolo sull'importanza della vita di comunione, che non so citare con precisione perché sono una bestia, ma ricordo bene quanto si è sottolineato che senza questa autentica comunione fosse molto difficile annunciare. E allora mi sembra che molto meglio, non di quello che ha detto il capitolo, ma di quello che so richiamare io, sia però contenuta la stessa forza nelle parole che sono già state più volte citate, ma che appunto a me viene da applicare a noi come piccola famiglia e a ogni nucleo, a ogni famiglia nel senso di sposi, che cioè è solo questa fraternità che sa vedere la grandezza sacra di chi c'è vicino è capace di diventare evangelizzatrice. Ecco, questo credo che sentirlo dire così, così bene da Papa Francesco, a me personalmente mi ha confermato, perché ci potevano essere decine altre di piste molto più importanti, ma il fatto che quella volta la comunità abbia saputo star ferma, adesso dobbiamo, lo dico da quella da poco che sono, rifocalizzare il fatto che bisogna volersi bene e sapere che l'altro se ne accorga, perché se io ti voglio bene quell'altro, perché c'è tutto un lavoro dentro, ma l'altro non se ne accorge, anzi è difficilissimo evangelizzare. Approfitto del fatto, perché non annuncio niente, annuncio del freddo, non un Vangelo che è gioia. Ne approfitto per far emergere da tutto questo boccone ghiotto, come è stato definito, un aspetto che per chi mi conosce sa che mi è molto caro e che è stato accennato, ma non moltissimo perché sono state dette tantissime cose, e che si ritrova a pagina 128, scusate, al capitolo 128. Apro una parentesi: come Francesco condivido il fatto che si parla di tante cose, a volte si parla di omelia, ma viene da applicarlo a sé un testo di questo genere. E qua in realtà si parla della possibilità di evangelizzare per arrivare proprio all'annuncio, l'introduzione al capitolo sull'omelia, si parla prima dell'ascolto. È strano, no? Che si dice in questa predicazione, per cui sono io che parlo, ma in realtà il primo momento consiste in un dialogo personale in cui l'altro si esprime e condivide. Solo dopo questa conversazione, che al di là del fatto che di volta in volta può essere una conversazione ma una forma mentale, io posso annunciare. Se non lo ascolto, se non riesco a capire cosa ha in testa quell'altro, è difficilissimo. Questo è il piano quotidiano per chi ha a che fare con i giovani, ma poi con tutti, non parliamo delle culture altro, ma anche a volte, tante volte, del marito che ci troviamo di fianco e che crediamo di aver capito tutto, invece non l'abbiamo ascoltato.
No, sono veloce, sono rapido. Io sono molto affezionato a questo Papa perché è stato eletto il 13 marzo, che è il compleanno di mio figlio Pietro, e si chiama Francesco, che è il nome di quell'altro. Detto questo, ieri e anche stamattina sono state evocate non è un fungo, sì. Comunque le immagini erano quelle. Non so, a me venivano in mente altre immagini. Tutto questo senz'altro. Certo, è riuscito ad andare a seminare laddove non era stato seminato in questi anni. È riuscito ad andare nei cuori di la stragrande maggioranza del mondo, delle persone. È stato detto che non ha a cuore, non ha in mente, dal punto di vista geografico, ed è un'altra categoria che bisogna tenere in considerazione, secondo me, nel leggere questo testo, l'Europa. Certo. L'Europa è quella che ha descritto prima Francesco, cioè il nostro modo di concepire così, negli ultimi anni almeno, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da tutte quelle cose che non andrebbero fatte, che Francesco ha descritto bene nel nostro rapportarsi agli altri, nelle nostre parrocchie. Lui viene appunto da quello substrato da cui è nato. E io ho pensato: che cosa ci siamo persi in tutti questi anni allora? Che cosa ci siamo persi? Però quella, l'America Latina, i paesi in via di sviluppo, invece qua vengono citati spesso. Ieri Don Fabrizio ci ha fatto una bellissima trasposizione storica di quel momento storico. Dobbiamo pensare che qua riporto un po' alla geografia nostra, all'Europa, quando si parla di categorie di povertà, che la mia generazione, quella di quarantenni oggi, forse sarà la prima generazione che non sarà in grado di lasciare ai propri figli quello che ha ricevuto dai propri padri. Quindi il tema, parlo a questo punto dal punto di vista economico, questo tema secondo me è un tema che va affrontato quando si parla di povertà. Cioè, va bene parlare di povertà in termini di terzo mondo, ma c'è un altro modo di interpretarla, visto che le scelte che vengono fatte poi nel concreto, e questo testo entra molto nel concreto, dipendono anche dal contesto storico in cui ci troviamo. Basta.
Cioè, volevo condividere alcune riflessioni che mi sono venute stando qui in questi giorni e non ci ho pensato prima. E quindi le butto lì. Comunque, intanto io volevo intervenire per chiedere la stessa cosa che ha chiesto Sergio, cioè che questo testo sia, e non solo questo testo, ma il Magistero di Papa Bergoglio sia oggetto dello studio del prossimo anno. Perché questo? Perché dobbiamo macinare tutto il Magistero, sono d'accordo con la Daniela, non un aspetto o un altro, dobbiamo prima macinarlo tutto. Io, la mia impressione davanti alle relazioni bellissime che abbiamo avuto sia ieri di Don Fabrizio che quelle di stamattina e di oggi pomeriggio, la mia impressione è questa, cioè il mio stato d'animo non era quello della gioia, dell'entusiasmo, ma mi sentivo come quella donna del consiglio pastorale che raccontava ieri. Io sono così, sono a quel livello lì, cioè non riesco a entrare nella logica di Papa Francesco, cioè c'ho proprio il cervello che è chiuso e c'è una conversione del proprio cervello. Vi faccio un esempio, il punto che a me ha colpito di più, e adesso vi spiego perché conoscendomi lo capite benissimo, Giovanni lo capirà, perché qual è quello sulla verità, perché come io sono cristiana, cattolica, della piccola famiglia dell'Annunziata, vengo dalla famiglia Lenzi, non ho la verità io, impossibile, è una cosa che mi ha messo in crisi moltissimo, e che addirittura la verità sta in dialogo con chi? Con le periferie, cioè con la gente, e lo sa benissimo Papa Bergoglio, che moralmente non è che i poveri siano tutti dei santi, e la verità è in dialogo con loro, e questo mette in crisi il nostro dentro, il nostro cervello, il nostro modo di ragionare. A me questo molto, molto, infatti io, ripeto, mi sento come la donnina del Consiglio Pastorale, sono a quel livello lì, devo macinare ancora molto, molto, molto Papa Francesco. Quindi la mia proposta è che si studi, si macini, ci si confronti. Il punto che volevo condividere con voi, come una riflessione, che il punto che a me più colpisce, che sento come il fondamento di una possibilità vera di cambiamento mio personale, comunitario ed ecclesiale, è un punto che si ritrova nel punto del 275, ma lo cito dopo. Parto un po' strana, però parto da questo. Ieri il discorso del pomeriggio di Don Fabrizio mi ha colpito moltissimo per una cosa, oltre alla sua preparazione, che lui ha parlato per spiegare che Papa Francesco non è un fungo, ma proviene da una chiesa, è partito da una chiesa con una sua teologia, è partita dalla teologia della liberazione, una teologia della liberazione che si è incarnata in Argentina in una certa forma, ma questa teologia e questa chiesa hanno sofferto anche dall'interno della stessa chiesa e sembravano completamente sconfitte, e da lì è venuto fuori un papa, da una chiesa dei poveri, da una chiesa di una terra detta del terzo mondo, da una chiesa la cui la teologia che è stata bersagliata e che aveva bisogno di purificazione, è venuto il papa. Cosa voglio dire? Questo dice il papa: se pensiamo che le cose non cambieranno, ricordiamo che Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte ed è ricolmo di potenza. Gesù Cristo vive veramente, al altrimenti se Cristo non è risorto, vuota la nostra predicazione. Cioè, la presenza del Cristo risorto che vince anche lì dove c'è la sconfitta, dove c'è la perdita, dove c'è la morte. C'è la risurrezione in questa storia e entra e opera in questa storia. E a me pare che, 275, mi pare che Papa Bergoglio in sé, oltre al Magistero, ma in sé, il fatto che è venuto fuori da quella Chiesa, il Papa della Chiesa Universale, dimostri che Cristo è risorto, che agisce nella storia, che agisce nel nostro cuore, ed è questo il fondamento della speranza e anche di una nostra possibilità di riflessione. Questo è un punto.
Dobbiamo concludere e adesso ci prepariamo a dire il Vespro, ed è il Vespro che diciamo normalmente tutti i giorni a conclusione di una giornata che ogni giornata porta i segni della bontà del Signore, però io ho l'impressione che questa sera il nostro Vespro non può essere un Vespro qualsiasi, questa sera noi ci prepariamo per un Vespro eccezionale. Ho voluto riguardare la data di uscita di questo testo, 24 novembre del 2013. Sono passati 8 mesi. E dopo 8 mesi noi abbiamo fatto una giornata come quella di oggi. In tutto il mondo questo testo è stato preso per commentarlo, per studiarlo, per fare convegni, per fare relazioni, per fare giornate comunitarie, parrocchie più ampie, eccetera, eccetera. E penso che siano state tutte cose sempre molto, molto buone, molto feconde, ma ho l'impressione che una giornata ricca come quella di oggi, un accostamento al testo, così come si è verificato tra noi oggi, partendo dal testo, ma mettendo insieme tutto quello che è dentro il nostro cuore da 50 o da 60 anni, o si attendeva, o si custodiva, o si temeva quasi che pian piano uscisse dall'orizzonte, insomma tutto questo riemerso fuori con il contributo anche molto ampio di tutti voi. Basta, io ho chiuso per dire andiamo adesso, celebriamo questo Vespro, ringraziamo il Signore, però vorrei che ringraziando il Signore oggi per una giornata come questa che il Signore ci ha dato, noi convochiamo tutta la nostra comunità questa sera al nostro Vespro, perché c'è chi non ha partecipato, no? Che non poteva partecipare, che era già scontato che non partecipasse. A noi è stato fatto un regalo e noi vorremmo che questo regalo per le vie misteriose del Signore sia oggi un regalo che investe e addolcisce, dà pace, forza, speranza, bella, grande a tutta la comunità. Dopodiché, come avete detto voi, c'è ancora tutto da fare.